che fanno molto piacere, che sono venuti parecchia gente. Diamo subito la parola ai nostri capi.
Grazie mille. Allora, buonasera. Questo limud è Leilui Nefesh per l'elevazione della Neshama, l'anima di Abraham Alberto Sed, detto Sordacchione. Allora, alcuni spunti brevi sulla parasha che abbiamo letto ieri, la parasha di Toledot, che è una parasha molto coinvolgente. Basta anche leggersela soltanto in italiano. Si tratta della nascita di Jacob ed Esaù, questi due feti, Vaitrozetsua Barim Bekirba, dice il testo, e i due feti si urtavano. Questa lotta tra Jacob, che sarà poi Israele, e Esav o Esaù, è una lotta che poi si rifletterà per secoli, secoli e secoli, fino purtroppo forse ai giorni nostri. Poi c'è anche l'altro episodio molto coinvolgente, che è quello della benedizione della primogenitura, della lotta per questa primogenitura, sempre tra Giacobbe ed Esaù. Ma c'è prima di questa un altro episodio che parla dell'attività di Isacco non appena si è, diciamo così, inserito al comando di tutto quello che gli aveva lasciato suo padre Abramo. E questa volta non si tratta né di rivalità religiosa e nemmeno di teorie razziali. Il motivo della aggressività e della scorrettezza dei suoi vicini è dovuta all'invidia. Dice il testo, ed egli, Isacco, divenne una persona importante fino ad ottenere una posizione influente. Diventò padrone di grandi mandri e di numerose greggi. Aveva molti servitori, Vaikenubo, Felistim e i Filistei lo invidiarono. Riempirono di terra tutti i pozzi scavati al tempo di suo padre. Ufficialmente questi, i suoi avversari, debbono essersi comportati forse in modo amichevole, devono aver profuso molte lodi nei confronti di Isacco. E giustificando questo atteggiamento, che forse non riuscivano a controllare degli elementi responsabili che stavano in mezzo a loro e che esprimevano la loro invidia, chiudendo appunto questi pozzi. Perciò, dice il testo, riempirono i pozzi di terra. Non solo non ci sarebbe stata acqua, ma nessuno doveva sapere che lì c'era mai stata acqua. La Bibbia, la Torah in questo caso, non dice come reagì Isacco, ma evidentemente qualcuno gli ha consigliato di, quello che era il suo consigliere per le relazioni sociali, gli deve aver consigliato di starsene tranquillo, di starsene buono. D'altra parte Isacco aveva un carattere un po' mite, era un giovane che era cresciuto all'ombra di due genitori potenti, forti, di carattere e di tutto, come Abramo e Sara. Aveva subito il trauma della legatura, del sacrificio, quindi non è che non avesse particolari problemi anche di carattere psicologico. Comunque, a questo fatto, anche se Isacco agì con calcolata politica, nel senso di cercare di mantenere un atteggiamento tranquillo, seguì poi una presa di posizione dei Filistei, e in particolare questa presa di posizione venne da una persona che gli era stata amica, perlomeno tale si era manifestata, Avimelech, il quale poco tempo prima, avendo avuto bisogno un po' dell'appoggio di Isacco, aveva detto a tutti che chiunque si fosse scagliato contro quest'uomo, contro Isacco, contro sua moglie, contro la sua famiglia, sarebbe stato messo a morte. Adesso invece è Abimelech che dice a Isacco: vattene via da noi, tu non puoi stare più qui, perché chi azumazzanta meot sei diventato molto, ma molto più forte, più potente di noi. Quando Isacco sente questo decreto non protesta e nemmeno si mise a difendere quelli che erano anche dei suoi diritti acquisiti. E allora c'è da fare una considerazione che fanno i commentatori a questo proposito. Fu la prima volta, ma purtroppo nemmeno l'ultima, che Isacco e i suoi discendenti, quindi il popolo di Israele, dovettero sentire il grido di Juden Raus, gli ebrei fuori. Un commentatore, uno scrittore, uno studioso moderno sintetizza così questa cosa e dice che lo sterminio degli ebrei europei sintetizza un po' l'atteggiamento anti-ebraico che si è manifestato nel corso della storia del popolo di Israele. E queste sono state sempre tre tattiche di chi si è scagliato contro il popolo di Israele: conversione, espulsione e annientamento. I missionari cristiani avevano detto che cosa? Non avete alcun diritto di vivere fra noi come ebrei. Qual era la soluzione che proponevano? La conversione. Si dovevano convertire. I governanti poi successivi, che vennero in seguito, avevano detto: non avete alcun diritto di vivere fra noi. La soluzione? Espulsione. Espulsione dalla Spagna, espulsione da tanti altri paesi. I nazisti, i fascisti, infine decretarono: non avete alcun diritto di vivere. Soluzione? L'annientamento. E allora, dice questo commentatore, si potrebbe pensare anche a questa cosa, che trovare un presagio di questi tre stati, diciamo, epocali, nella storia addirittura dei patriarchi. Perché Abramo fu sottoposto a pressioni, a forte pressione e intolleranza religiosa. Isacco, lo vediamo qui, viene praticamente espulso per motivi socio-economici, ed infine Jacob conosce la minaccia dell'annientamento sia da parte di Esaù che da parte del faraone successivamente. Isacco si allontanò da quel luogo e si accampò nella valle di Gerar, ma anche in questo caso le cose non andarono bene, perché i pastori di Gerar non gli consentirono ancora di scavare dei pozzi. Che atteggiamento prende Isacco di fronte a questa ondata, nuova ondata di prepotenza e di vessazione? Seguì la propria strada, che era quella di portare vita e benedizione in quella terra, come hanno sempre fatto gli ebrei in qualsiasi posto si sono trovati nella storia. Probabilmente quelli che collaboravano con lui si rifiutarono a sto punto di scavare di nuovo dei pozzi, perché ogni volta che scavavano dei pozzi per l'acqua trovavano difficoltà, e ci dice il testo che Isacco stesso scavò un pozzo, e questa volta, da quanto si evince, questa tattica funzionò. Questa volta, ci dice la Torah, non vi fu alcuna contesa per il pozzo. Chiamò questo pozzo, lo chiamò Rehovot, un nome a noi molto familiare, che significa spazio libero, perché disse: ora il Signore ci ha dato ampio spazio per prosperare in questa terra. Una considerazione brevissima è che dicono i nostri maestri che la parashà di Chaye Sarah, quella della settimana scorsa, termina con il versetto che dice: Vaishkenu bene Ishmael, i figli di Ismaele, me Havilah, da Havilah ad Shur, al Beneco Lechav Nafal. I suoi figli di Ismaele si stabilirono da Havilah fino a Shur, che è di fronte all'Egitto verso l'Assiria. Così Ismaele venne a stabilirsi di fronte a tutti i suoi fratelli. Altra traduzione, qui per esempio in questo testo dice dopo la morte di Abramo Ismaele visse in declino presso i suoi fratelli. E allora fanno una considerazione i nostri maestri e dicono che c'è un nesso tra la fine della parasha di Chayei Sarah e l'inizio della parasha di Toledot, dal punto di vista che una cosa dipende dall'altra, una cosa è conseguenziale all'altra. In questi versetti della fine della parasha di Chayei Sarah, dove si parla del declino di Ismaele, dice ci vuole alludere che cosa? A una visione futura, e cioè a dire che quando si realizzerà il declino di Ismaele, quando cadranno i discendenti e i figli di Ismaele dalla loro grandezza e dal loro potere che tuttora in qualche modo dura, alla fine dei giorni, dice Itzmach ve'yaleh, dice nascerà, crescerà Mashiach ben David, il Mashiach ben David, il nostro Mashiach Goel Israel, Redentore di Israele, che è appunto, come inizia la parasha, Toledot Yitzchak ben Avraham, della discendenza di Yitzchak ben Avraham, e farà giustizia di tutte quelle angherie che hanno dovuto subire i nostri padri, i nostri fratelli nel corso della storia, come pure è stato appunto per Alberto Sed e tanti come lui che sono appunto finiti nei campi. Conoscevo Alberto Sed, praticamente ho conosciuto Alberto da quando sono nato, lo conoscevo da sempre, ma l'ho conosciuto ancora meglio quando ebbi l'occasione di fare un viaggio con lui in Israele nel 1971, organizzato dalla Società dei Compari. Era un ragazzo e lui mi stava sempre vicino, mi parlava e devo dire che ne ho apprezzato veramente le qualità, ma soprattutto la sua bontà, e il suo animo, che io sono sicuro, anzi sono certo che lui ha trasmesso ai suoi figli e ai suoi nipoti, e lì si vede che il suo ricordo, Zichron Olivracha, sia in benedizione per l'eternità.